Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
E 02 e la giusta frequenza ritorna sui microfoni di Via Nazionale numero 5. Finalmente, vorrei dire, ritorno a parlare a questi microfoni e ho attorno a me, oltre che il nostro Flo in regia.
No, volevo essere integrato nella parola ragazzi.
Ah, scusa, scherzavo. Allora, ho qui con me tre fantastici ragazzi.
Grazie,
diventeranno
grazie.
Di più. Solo uno di loro purtroppo non va ancora al liceo, cioè ha smesso di andare al liceo. Non
ha
so,
smesso,
so.
O non va al liceo.
Non va al liceo.
Non si sa se ancora ci deve arrivare.
Okay, non diciamo niente.
Vorrei tornare, sì, vorrei tornare, ciao a tutti, sì, sarebbe bellissimo tornare al liceo, per me è stata un'esperienza incredibile a discapito di mille altre esperienze che ho ascoltato, tipo la tua. Gaia, com'è andata?
No,
a te?
No, non è vero, benissimo, lo dico sempre.
Tu sai che facciamo parte della percentuale minore di persone che rispondono a questa domanda?
Ma io sono fierissima di dire
anche
che è andato
io.
Benissimo, e abbiamo qui con noi due ragazzi che ci potranno dire se per loro il liceo è una tortura totale o invece, insomma, dai, gli va bene andare al liceo. Chi abbiamo qui? Ditecelo voi.
Ciao, mi chiamo Nicola, devo dire che per ora sta andando bene il liceo, ecco.
Che ci dice Gianmarco?
Ciao, io sono Gianmarco e è un po' difficile comunque
gestire tutto. L'entusiasmo dice tutto, comunque.
Sei e mezzo al liceo per ora, volendolo giudicare.
Abbiamo qui due dei ragazzi del polo liceale Dante Alighieri Caravillani di Roma, che appunto oggi sono qui ai microfoni anche grazie al progetto LGNet 3 Roma. Dopo sentiremo gli altri ragazzi del Dante, ma per il momento partiamo proprio con loro e dal progetto di LGNet 3. LGNet 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà, che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola, il liceo classico Dante Alighieri di Roma, che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Olga viene dall'Ucraina e la guerra nel suo paese l'ha costretta a lasciare tutto e a cercare rifugio qui in Italia. È stato un viaggio difficile, ma è grata di essere arrivata in un luogo sicuro. Il suo sogno è quello di poter restare in Italia, costruire una nuova vita e avere un contratto di lavoro indeterminato. Si ritiene una persona determinata e lavoratrice ed è pronta a fare del suo meglio per contribuire a questa società.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want.
Ciao Olga, siamo qui con te ai microfoni di Via Nazionale 5.
Ciao, buongiorno a tutti.
E a questo punto partiranno i ragazzi appunto del polo liceale Dante Alighieri, che ti faranno qualche domanda.
Ok, prego.
Ciao Olga, volevo chiederti: la guerra ti ha costretto a lasciare l'Ucraina e a cercare rifugio in Italia. Cosa significa trovarsi improvvisamente a dover ricominciare da zero in un altro paese?
Oh, all'inizio, quando fuggivo dalla guerra, non mi veniva in mente nulla. Quando il primo stress è passato, mi sono resa conto che sono in alto paese senza famiglia, senza amici, lavoro, senza niente. Mi sentivo molto stressata, ma dato che sono venuta in Italia con mio figlio adolescente, dovevo dimostrargli che la vita continua e che dobbiamo accettare le nuove regole. Con il tempo siamo stati accettati dal progetto SAI e la nostra vita ha cominciato a migliorare grazie all'aiuto delle persone buone e tanto disponibili. Ringraziamo molto tutte le persone che ci hanno accolto e aiutato.
Nel dibattito pubblico si tende spesso a distinguere tra migranti economici e rifugiati di guerra. Quanto questa distinzione riesce davvero a raccontare la complessità delle storie personali?
La differenza è grande. I rifugiati di guerra sono costretti a fuggire dal loro paese per salvare la propria vita e quella dei loro figli. Non c'entra niente con i soldi. Ma entrambi i gruppi affrontano i grandi problemi. Ma gli scopi del soggiorno all'estero sono diversi.
Hai parlato di un viaggio difficile che... ma anche di gratitudine per essere arrivata in un luogo sicuro. Come convivono oggi, nella tua esperienza, il dolore per ciò che hai lasciato e il desiderio di costruire qualcosa di nuovo?
Questa terribile esperienza mi ha dato una nuova comprensione della vita, del suo valore. Ho iniziato ad apprezzare le più piccole gioie della vita. Apprezzo le brevi persone, apprezzo ogni giorno della mia vita, ogni giorno della vita della mia famiglia, dei miei amici. Ecco.
Il tuo obiettivo è avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Perché la stabilità lavorativa è così centrale nel tuo progetto di vita in Italia?
La stabilità lavorativa è sempre un'opportunità di essere indipendente, almeno affittare una casa, fare le cose che ci piacciono, avere un hobby.
Ti definisci una persona determinata e pronta a contribuire alla società che ti ospita. Quali competenze, esperienze o qualità senti di poter mettere a disposizione qui?
Grazie. Ho esperienze di lavoro con la gente, so parlare diverse lingue straniere, sono puntuale, responsabile, dicono che sono una buona organizzatrice. Penso che queste qualità siano sufficienti per trovare un buon lavoro e per essere utili per gli altri.
Se potessi parlare direttamente a chi ascolta questo podcast, cosa vorresti che capisse delle persone che arrivano in Italia a causa della guerra e cercano semplicemente sicurezza, dignità e futuro?
Queste persone cercano protezione della guerra, prima di tutto, e sono molto grate per qualsiasi aiuto, apprezzano qualsiasi aiuto. Nessuno è immune dalla guerra, ricordiamo, solo insieme possiamo sconfiggere il male.
Olga, la tua è veramente una testimonianza preziosa per tutti noi e per questo ti ringraziamo. D'altronde è sempre bellissimo entrare, diciamo, incontrarsi con culture, no? Anche diverse dalla nostra e sentire storie diverse. Ti ringraziamo molto. Ciao Olga.
Ciao, grazie a voi. Amata la vita.
jumped across for you. Myself
frequenza.
E 15, che puntualità mi viene da dire, ma stavolta abbiamo anche fatto in questo piccolo brevissimo tempo anche un ricambio qui alle sedie. Chi abbiamo?
Valerio.
Andrea.
Che ci dite?
Tutto a posto, tutto a posto.
Bene, bene. Facciamo la consueta domanda del liceo anche a loro?
Ma sì, dai. Voi che ne dite? Esperienza bella, traumatica, meglio evitare, preferivate fare altro, siete stati costretti?
No, no, dai, alla fine si va avanti, si va avanti.
Sì, infatti, se ci si impegna comunque si riesce bene a fare tutto.
Dal punto di vista sociale vi sta piacendo? Vabbè, sì, forse, sì. Forse questo sarà un giudizio che darete un po' più avanti. Sai, quando ti confronti anche con l'università, per chi farà l'università, anche con il lavoro, dirai che polo sociale pazzesco era al liceo.
Capito, magari lì per lì dici, cavolo, oddio, troppi compiti. Poi arrivi all'università, poi arrivi al lavoro e dici... Oddio, vorrei tanto tornare al liceo.
Gli esami aumentano le difficoltà, diminuiscono gli incontri,
sì,
amici, amiche. Va bene, anche così ve la stiamo veramente vendendo malissimo, ma andiamo avanti.
No, infatti, infatti. Oggi in realtà con voi parleremo di qualcosa più che attuale, giusto?
Sì, certo, delle Olimpiadi invernali che si stanno svolgendo proprio in questi giorni, infatti questa settimana. Sono cominciate già da un po' e continueranno nei seguenti giorni. E, sono cominciate, come ho appena detto, non da tanto comunque, e abbiamo già 13 medaglie per gli italiani, infatti. Un dato che non è solo statistica, ma è soprattutto entusiasmo e consapevolezza. Infatti il record è di 20 medaglie, 20 podi in una singola edizione, stabilito a Lillehammer nel 1994. Un traguardo che sembrava, prima di cominciare queste Olimpiadi, sembrava abbastanza lontano, impossibile, ma che comunque col passare dei giorni adesso e delle medaglie sta diventando sempre più possibile, diciamo. L'inizio dei giochi è stato subito incoraggiante, infatti nella prima giornata sono arrivate 3 medaglie che hanno acceso l'atmosfera: il bronzo di Dominic Paris e l'argento di Franzoni nella discesa libera, e successivamente sono arrivati anche l'oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, un oro che non è stato solo un successo individuale ma un vero manifesto dello sport italiano in queste Olimpiadi. Nel corso del weekend l'Italia ha continuato a crescere mostrando una competitività trasversale in discipline diverse. È arrivato infatti il bronzo di Sofia Goggia nella discesa, un risultato che parla di carattere e resilienza. Poi quello di Dalmasso nello slalom gigante di snowboard, a conferma di un movimento in grande evoluzione. Uno dei momenti più emozionanti è stato sicuramente il bellissimo argento della staffetta mista nel biathlon, una gara intensa combattuta fino all'ultimo colpo, che ha unito tecnica, resistenza e spirito di squadra. Un'immagine simbolo di questi giochi. La lista non si ferma qui, infatti abbiamo anche il bronzo per Lorello nel pattinaggio di velocità sui 5000 metri, abbiamo anche il bronzo per Fischnaller nello slittino e ancora bronzo del team event del pattinaggio, segno di un gruppo compatto e competitivo.
Il 9 febbraio purtroppo è stato l'unico giorno senza medaglie per il nostro paese, ma il 10 febbraio, appunto il giorno successivo, l'Italia è tornata protagonista con l'oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel curling misto. Ieri infine una giornata da incorniciare: oro nello slittino, doppio maschile e femminile, una doppietta che pesa tantissimo. E attenzione anche oggi perché potrebbero arrivare nuove medaglie già dalle gare di questa mattina. Guardando al programma del pomeriggio e della sera, alle 16:30 il pattinaggio di velocità femminile di 5000 metri, alle 6:30 la staffetta squadra nello slittino, alle 19 il curling femminile contro la Corea del Sud e poi lo spettacolo dello short track con le finali donne alle 9:36 e uomini alle 9:48. Prima di chiudere però spazio a un tema che sta facendo discutere molto: il caso dell'atleta ucraino di skeleton Vladislav Eraskevich, squalificato dopo aver gareggiato con un casco che riportava i volti di vittime sportive del conflitto con la Russia. Secondo il CIO e la Federazione Internazionale, il casco non rispettava le linee guida che vietano manifestazioni politiche all'interno dei siti olimpici, portando al ritiro dell'accreditamento. Qui il dibattito è aperto: da una parte il rispetto delle regole della neutralità olimpica, dall'altra il diritto di un atleta di dare un messaggio umano e simbolico in un contesto drammatico. Una questione complessa che va oltre lo sport e che continuerà a far discutere.
E tra gli appuntamenti di oggi vi comunico che è arrivato un altro oro, la 14ª medaglia dell'Italia, che pone la nostra nazionale nella classifica del medagliere per numero di medaglie al primo posto. Per invece, in base al peso della medaglia, quindi a partire dagli ori, al secondo posto, secondi solo alla Norvegia, che siamo lì a un oro soltanto. L'oro è quello della Brignone, che vince in discesa al Super G proprio un'ora fa.
Bellissimo, ottimo. Io non so voi, ma quando ci sono le Olimpiadi io non frequento la palestra neanche un giorno all'anno.
Impazzisco totalmente.
Cioè, io ho il medagliere, cioè sto lì che ricarico la pagina continuamente.
Sì, guarda, ho la pagina di Eurosport adesso proprio che me la giravo. Bellissimo. Perché mentre i nostri amici ci ricordavano gli appuntamenti di oggi, volevo vedere proprio come erano andati a finire. Già sono uscito di casa che stavo vedendo la Brignone già saldamente al primo posto, con una differenza pazzesca rispetto alle altre. Infatti sono felicissimo. Vi chiedo, se avete visto le Olimpiadi, qual è stata la medaglia che vi ha interessato di più, più emozionante, o che vi ha interessato se non siete dei pazzi scatenati come me?
Io non le ho viste tutte, soltanto alcune, però quella che mi ha colpito di più è stata appunto questa qua della Brignone. È successa poco fa, che appunto stavo a scuola e appena sono uscito appunto ho visto, e comunque non me l'aspettavo che dopo l'infortunio, comunque dopo soltanto 10 mesi, tornare a vincere una medaglia d'oro è abbastanza impressionante.
Pazzesco.
Io invece mi sono appassionato molto qualche giorno fa a vedere appunto il 10 febbraio quindi l'altro ieri la medaglia di bronzo vinta appunto dalla nostra squadra di curling misto, e sono appunto rimasto impressionato da questo sport e dall'impegno che c'è stato appunto dalla nostra nazione.
Sì, che è poi veramente uno sport che attira tantissimo, no? C'è quel comico, no? Perché c'è chi lo chiama le bocce sul ghiaccio, chi
sì,
un
ma
po'.
Anche io vorrei dire, più che le bocce, il mio primo pensiero è andato a mia mamma, a mio papà, cioè qualsiasi persona più grande che io vedessi da piccola che passa lo scopettone per terra.
Sì, quello è vero, cioè il fatto che l'arma dell'atleta sì, nel esatto. curling sia lo scopettone, veramente fantastico. Io sono una di quelle persone che rimane attratto da questo sport da sempre, e sì, anche a me è piaciuto molto quel bronzo. Poteva essere un oro che è sfumato nella semifinale con gli Stati Uniti, che tra l'altro ai quarti di finale avevamo appena sconfitto, quindi. E poi c'è un gossipone intorno a loro, ne parlavamo prima fuori onda, ora andatevelo a cercare.
Succulente,
la coppia, che la compagna di lui, però lei perché di qua di là, andatevelo a cercare che è bellissimo. Gaia, la tua medaglia preferita?
Allora, medaglia preferita, ieri avrei voluto una bellissima medaglia, però insomma sapevamo che non puntavamo a quella, di pattinaggio di figura in coppia. Io sono una grandissima appassionata di pattinaggio, in realtà sono felicissima lo stesso perché, ahimè, lo devo dire, io faccio sempre il tifo per l'Italia, però il mio cuore va a Ilya Malinin, un pattinatore 21enne mi sembra in questo momento, che è un assoluto mostro sacro del pattinaggio, veramente. Lui come fa i quadrupli axel, i salti, lui io non ho mai visto una cosa del genere. Tra l'altro uno dei pochissimi a riportare il backflip sul ghiaccio, che era illegale fino a pochissimo
c'è una storia bellissima
fa.
Sul backflip, vattela a cercare, vi accenno qualcosa. Era, come dicevi tu, illegale, perché lo aveva portato circa 20 anni fa un altro atleta, che poi si è ritrovato nella giuria delle Olimpiadi.
Ah,
e quando gli è stato riproposto davanti agli occhi un backflip, lo ha penalizzato senza squalificarlo, ma dall'anno dopo l'ha fatto reintrodurre nelle regole non come squalificante. E quindi ad oggi anche il backflip che abbiamo visto da parte dell'atleta statunitense è una figura non illegale come prima, perché è troppo pericolosa, ma non da punti.
Eh sì, è un elemento coreografico a tutti gli effetti, che però fa il suo, cioè nel senso, vederlo è veramente impressionante.
Una coattata, possiamo dirlo.
Io lo adoro, poi lui, vabbè, no, io, cioè sai, io proprio... non è fisicamente il mio tipo e tutte quelle cose lì, ma quando lo vedo
non
cioè,
è amore, non è come i nostri quando... studenti e la Costantini, atleta di curling.
Ti devo dire che non essendo, non è il mio tipo, ma quando lo vedo mi batte il cuore, cioè mi batte il cuore e dico lo vorrei tanto incontrare.
Io da maschietto un po' con invidia, quando mi viene alla telecamera e mi fai tutti quei il boxer per far vedere che tu sei più forte, un po' non so se rosico oppure non lo so, mi sento antipatico.
Ma adesso che ci siamo avventurati in questo mondo di gossip e storie amorose,
eccola.
Io non lo volevo dire,
eccola.
Però tra due giorni è San Valentino.
Aia.
Allora ragazzi, farete
inizia,
qualcosa?
Inizia da loro, inizia da
farete
loro.
Farete qualcosa? Porterete qualcuno a pranzo fuori, a cena fuori? Regalerete un fiore a qualcuno? Non lo so, diteci. No, il deserto dei Tartari proprio. Ok, va bene,
però,
passiamo
si doveva
avanti.
Partire prima con la domanda. Siete fidanzati?
Avete ragione.
Io no,
io sì.
Ah, e allora dai, dici qualcosa.
No, sì, probabilmente uscirò appunto con la mia fidanzata a cena. Ancora devo decidere il posto, però.
Offrirai o dividerete?
Offrirò.
Offrirai.
Regalerai qualcosa,
sì,
dei
sì,
fiori?
Sì, sì. Ovviamente.
Senti, io farei una cosa. Lanciaci il tuo brano d'amore preferito. Glielo dedichiamo. Adoro
lo hai messo proprio alle corde. Guarda,
no,
cerca adesso, cerca soluzioni con il compagno.
No, no,
che...
no, non per forza tua. Allora la butto più sul.
Io sono
soft.
Got you under my skin, così per scongelare un po'.
Ok, direi mettiamo una canzone d'amore. La vostra preferita, non lo so, Flo, intervieni di qualcosa.
Ma io l'ho appena messa comunque. Cioè che non è la mia preferita, perché comunque è una domanda che mi mette in difficoltà.
Davvero?
Però se vuoi, sì, mi mette in difficoltà. Ma io sono sono un po' un musicista tipico, perché io ti scrivo tutte le partiture dei brani, ma sono un po' lontano sempre dai testi, quindi faccio fatica a...
Ah, ti posso consigliare una cosa allora?
Vai, leggi in assoluto, di più.
In assoluto, la canzone che più mi tocca è I Promise dei Radiohead, che secondo me è una vera e propria poesia quando parliamo di amore, insomma, non per forza come lo amoroso, quel rapporto amoroso, insomma, tra fidanzati, amore di qualsiasi tipo, assolutamente I Promise.
Allora ci andiamo ad ascoltare I Promise dei Radiohead, tra l'altro dal disco più bello dei Radiohead, che è Ok Computer. A dopo.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Frequenza.
can't you see? E ritorniamo elettrizzati sulle note di questo Toxic. E che dire, abbiamo di nuovo altri due nuovi giovani reporter ai microfoni. Un grande ritorno del primo blocco, che ci parleranno stavolta di un argomento un po' spinoso per me, il fantacalcio. E per questo sapranno, dovrete istruirmi a questo punto, perché non so assolutamente niente.
Davvero? Zero proprio?
No, zero.
Ma il tuo boy fa il fantacalcio?
No, il mio boy zero, non sa niente di calcio.
No calcio?
No.
L'hai pescato proprio...
X, proprio sbarrata. Tsa,
beh, buono, posso dire. Cioè, mi immagino che per te sia buona questa cosa.
Sì,
questa lontananza dal calcio che ci ammala un po' tutti.
Ma sto bene, vivo bene, devo dire. Sì, sì,
sì,
sì. Non ne sento la mancanza.
Ok, vai ragazzi.
Allora, questa giornata si gioca la 25esima giornata di Serie A e si comincia con l'anticipo di venerdì, quindi domani si giocherà a Pisa-Milan in casa del Pisa e io mi sento di consigliare di schierare André Rabiot, che potrebbe portare bonus, sta giocando sempre bene, e di sconsigliare invece in generale un po' i calciatori del Pisa, ma in particolare Meister e Idrissa Touré, mentre una sorpresa per il Pisa può comunque essere Matteo Tramoni, rigorista. Si deve riprendere perché sta facendo in generale male e non ha rispettato le aspettative dei fantallenatori.
Segue sabato alle 15 Como Fiorentina, una partita abbastanza difficile da prevedere. Ci sentiamo di consigliare Da Cugna, sta portando buoni voti costantemente e contro una Fiorentina in difficoltà può fare ulteriormente bene. Di sconsigliare De Gea, potrebbe prendere molti gol dalla squadra appunto del Como, e Comuzzo. E come sorpresa di questa giornata, Jacob Ramon dai calci piazzati potrebbe essere pericoloso e portare bonus.
Poi sempre sabato alle 18 sia Lazio-Atalanta all'Olimpico e mi sento di consigliare Taylor, il nuovo acquisto della Lazio, che sta giocando molto bene, ha già portato il suo primo bonus e ha giocato pure bene in Coppa Italia ieri. Sconsigliate gli attaccanti, le punte della Lazio, che in generale stanno portando brutti voti, infatti Noslin e Maldini, nonostante Maldini sia l'ex, non mi sento di consigliarli. E una sorpresa può essere Bernasconi, una rivelazione di questa Atalanta e soprattutto per Palladino.
Segue il big match di questa giornata, derby d'Italia Inter-Juve, sabato alle 20:45. Ci sentiamo di consigliare il solito Yıldız, che anche non portando bonus porta sempre buoni voti. Sconsigliare a malincuore Jonathan David e Luis Enrique. E come sorpresa Akanji, che dai calci piazzati potrebbe risultare pericoloso.
Con questo finiscono le partite di sabato e sia la prima partita di domenica alle 12:30, Udinese-Sassuolo. E mi sento di consigliare Solé, che dopo l'infortunio di Kenan Davis è diventato anche rigorista inaspettatamente da difensore e porta sempre buoni voti, è un ottimo giocatore da schierare in ogni partita. E tra i sconsigliati il portiere del Sassuolo, Muric, che la scorsa partita ha preso anche 5 gol e in generale non ha dimostrato granché, e il terzino dell'Udinese Zemura, che sta portando brutti voti. Come sorpresa può essere interessante il nome di Kellenkamp, che ha portato bonus contro il Napoli e la Roma e in generale è un buon giocatore e potrebbe portarli di nuovo.
Segue Parma-Verona domenica alle 15 con il consigliato che è Pellegrino, la punta del Parma. Sconsigliati Bella Coccia e Sar, e sorpresa Bernedet.
Sempre alle 15 si avrà Cremonese-Genova con consigliato l'attaccante del Genova Colombo, che sta facendo molto bene. Sconsigliati Norton Caffi e Baschirotto, e una sorpresa può essere Aaron Martin, che potrebbe portare un assist appunto a Colombo.
Torino-Bologna alle 18 presenta Simeone come consigliato, potrebbe tornare al gol. Come sconsigliati Lucumi e Dallinga, e come sorpresa Rowe, che sta trovando sempre più titolarità con Italiano.
Si ha poi un altro big match di giornata, Napoli-Roma, la sera al Maradona, e il consigliato è ovviamente Malen, nuovo acquisto della Roma, che sta facendo benissimo, 3 gol in 4 partite e in generale la punta che la Roma cercava. Sconsigliati, mi sento di sconsigliare Cristante, che in generale contro il Napoli non può fare molto. Stessa cosa Elmas, che può avere difficoltà contro la difesa della Roma. E una sorpresa può essere un altro nuovo acquisto della Roma, Brian Zaragoza, che nella scorsa partita non ha dimostrato granché, però è ovviamente ancora all'inizio.
Il posticipo del lunedì con Cagliari-Lecce alle 20.45 presenta alcuni giocatori molto interessanti, come il solito Palestra che ci sentiamo di consigliare. Sconsiglieremo Sottil e Adopò, e come sorpresa potrebbe rilevarsi pericoloso Gallo. E con questo finisco. Senza salutare.
Mi sorprende quanto siano estremamente dettagliate queste indicazioni. Ma voi vedete tutte le partite? Fate sicuramente il fantacalcio? Cioè, che tipo di analisi fate dei post partita?
Certo, io guardo molte partite e il fantacalcio ogni weekend devo avere lo stress, però non sta andando male. E in generale sono molto informato. Quando non ho nulla da fare, in generale mi metto a guardare le partite, ma perché mi divertono, sono interessanti anche analizzare altre squadre oltre la propria. Io tifoso della Roma, e questa giornata ci sarà anche Napoli-Roma, ovviamente quella me la guarderò. E
Inter-Juve anche, tutti i big match. Senti, della Juve io consiglierei anche un buon McKennie, sta facendo molto bene.
Sì,
8 gol fosse, mi pare.
Se non fosse che non si è allenato in gruppo recentemente, potrebbe partire dalla manchina o addirittura.
Quante volte è andato in bagno McKennie oggi, lo sappiamo?
No, non lo so. Questo no.
Io rimango affascinata, cioè non posso.
Gaia voleva essere istruita a più domande di prima.
Sì, sono un po' confusa. Poi se mi date gli schemini, no, perché voi non potete vedere giustamente esattamente i loro fogli, ma hanno uno schema preciso. Sapete, proprio quando hai quella cosa che ti appassiona, che puoi essere il più disorganizzato del mondo, diventi svizzero. Così, ragazzi, ve li vorrei far vedere.
Ma ragazzi, che dirvi? Voi mi avete detto state facendo il fantacalcio, ma seguite anche, ci sono per esempio dei profili social, TikTok, Instagram, che fanno questo tipo di analisi affidabili, che magari seguite o magari ne avete voi uno proprio?
Ma ci sono i soliti fanta influencer, ovvero gli influencer del fantacalcio, che come noi quest'oggi consigliano settimanalmente giocatori, danno consigli in generale anche sugli scambi, e ci sono anche gli influencer che fanno proprio delle analisi con statistiche, quindi
con dei programmi, diciamo, a servizio proprio.
Esatto, una cosa molto seria.
Ma io non ho mai capito una cosa, cioè, ma esattamente, no? Alla fine del fantacalcio che succede?
Cioè, si vincono i soldi,
cioè sono scommesse.
L'iscrizione costa, cioè per partecipare si chiama 20 euro, 200 euro, e poi c'è chi vince, credo si divida la classifica. I ragazzi hanno riso perché secondo me ci hanno messo tipo 350 euro.
No, allora, noi abbiamo giocato 10 euro a testa, ci siamo tenuti bassi.
Sono
anche
giovani.
Perché nella nostra lega, nel nostro gruppo, alcuni anche la prima volta che lo fanno, però generalmente il primo o vince tutto o la vincita totale la dividono il primo, il secondo, il terzo anche.
Ma c'è un campionato o si simulano anche coppe?
No, si segue solamente il campionato di Serie A, e poi ci sono altri tipi di fantacalcio come quello della Champions League, mi viene in mente, ma noi ci rimaniamo su quello classico.
Che mi sembra ci sia abbastanza da lavorare anche solo rimanendo qui.
Se questo è il programma per quanto? Una giornata di Serie A?
Sì.
Non oso immaginare cosa voglia dire farlo ripetutamente per tutta la Serie A. Complimenti ragazzi.
Pazzesco, ma è tutto carta e penna oppure vi appoggiate a programmi e applicazioni per comunicare la squadra, eccetera?
No, diciamo guardiamo al massimo le formazioni probabili, ma di solito per consigliare e sconsigliare i giocatori basta veramente guardare le partite, non ti devi.
E invece per il vostro fantacalcio, perché io mi ricordo i miei quando ero più piccolo, che erano veramente carta e penna, ci scrivevamo i messaggi con le formazioni. Adesso ci sono delle piattaforme su cui si possono consegnare entro quell'ora la squadra.
Sì, certo, e si deve inserire la formazione prima della prima partita di giornata. In questo caso si gioca di venerdì e non la prima volta in questo campionato, e si deve fare proprio appunto entro l'orario 20.45.
Che succede altrimenti?
Se non si schiera la formazione ci sono due possibilità: o l'avversario vince 3-0 a tavolino.
Uff.
Oppure in alcune leghe, in alcuni campionati, alcuni comunque vogliono giocare la giornata, quello che non ha schierato la formazione farà 0 punti e quindi 0 gol, e l'avversario deve comunque cercare di fare un gol per guadagnarsi 3 punti.
Cazzo. Io direi di comunicarla.
Mi avete quasi convinta, vi devo dire.
Farlo o non farlo?
Scherzavo, mi asterrò, devo essere sincera, però guarderò con un po' più di consapevolezza questo mondo. Grazie. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. Get in the getting rough. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. Get in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck. Homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that, watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas will tell you I'm loco. We plan is to put the rap game in a choke. I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Now shorty say she feelin' my style, she feelin' my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippin' in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sippin' in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love me way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you be happy I made it. I'm the cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. They know where we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bull. Look, mommy, I got the head, so we in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bull. Look, mommy, I got the head, so we in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. Don't try to act like you don't know where we be neither, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop up, nigga. G unit.
Ascoltando, state ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Your own love.
15.47 torniamo, questa volta qui accanto a noi abbiamo due omonimi, due Andrea, che ci faranno un grandissimo excursus di musica rap, vero?
Sì, esattamente, oggi parliamo del rap e parliamo appunto di come in Italia questo genere è diventato famoso e si è insomma diffuso ed è arrivato ad essere quello che è oggi, cioè il genere più ascoltato soprattutto da noi ragazzi, ecco. E diciamo che il rap, la prima canzone che diventa veramente rap mainstream, ossia passa in radio e viene ascoltata da praticamente tutte le persone, è Oi Maria degli Articoli 31. Questa canzone esce nel 1994, è un brano che parla di questa donna, che non è propriamente una donna, è una metafora per la marijuana. E questa canzone probabilmente per il suo ritornello o per il contenuto e ciò che sta dicendo esplode completamente e diventa una delle canzoni più famose di quel periodo in Italia e ancora oggi insomma viene utilizzata come esempio dagli artisti nuovi che provano ad emergere perché si ispirano a quel tipo di testo o insomma a ciò che J-Ax provava a dire in quella canzone. Nel 97 poi esce Quelli che ben pensano, che è un'altra canzone di è un'altra canzone che insomma diventa iper famosa e ancora ai giorni nostri viene stra ascoltata. Tra l'altro Marrakesh ci ha pure rifatto una canzone con la stessa strumentale e questa canzone appunto diventa proprio il fenomeno più importante del periodo, dell'inizio degli anni 2000, perché appunto è una canzone con un testo veramente attuale e sembra veramente che sia stata scritta l'altro ieri, cioè tutto ciò che dice è veramente attuale e importante insomma. Arriviamo poi ad Applausi per Fibra di Fabri Fibra che è la canzone che appunto lancia Fabri Fibra nel mondo del rap, nel mondo del mainstream ed è proprio appunto la canzone con cui lui esce e diventa famoso in Italia, no? Con questa canzone poi lui arriva al numero 7 dei singoli più venduti in Italia quell'anno e insomma diciamo che grazie a quella Fabri Fibra diventa il mito che poi è diventato oggi, no? Perché da lì, da quella canzone là, capisce che veramente può arrivare a sfondare e pubblica successivamente tutti i suoi album che l'hanno reso famoso come adesso. Andando avanti andiamo in anni più recenti, a inizi anni 2000, e arriviamo a quella che è Badabun Cha Cha, che è il primo brano scritto da Marrakesh e pubblicato da lui stesso. Questa canzone di Marra è la canzone con cui ancora oggi apre ogni tanto i suoi concerti. Nel 2022 lui ha fatto il Marrageddon, che è il più grande concerto rap mai stato fatto in Italia. Ha aperto il concerto proprio con questa canzone, cioè la sua parte del concerto l'ha aperto con questa canzone, proprio perché è quasi come un simbolo per i suoi fan, proprio di redenzione di un cantante emergente che riesce a uscire utilizzando quelle che sono le poche cose che c'ha nel suo quartiere e mettendole scritte come un testo, raccontando insomma la sua storia. E Marrakesh esce in questo modo e poi sappiamo tutta la sua storia di come lui è diventato iperfamoso e di come i suoi testi si siano sviluppati arrivando a diventare quello che è adesso uno dei cantanti italiani proprio in generale nel panorama della musica italiana, una delle migliori penne che ci stanno. E nel 2013 poi esce un altro brano di un altro artista che è molto caro a noi ragazzi romani, che è Noyz Narcos, ed esce Attica, e penso che per i ragazzi di Roma o in generale per tutti, però soprattutto per noi ragazzi di Roma, dato che parla proprio della città, dei quartieri, è proprio un simbolo, racconta quasi la nostra storia insomma, è veramente la canzone insomma che noi riteniamo come la più importante. E nel 2018 infine, parlando sempre di rap, per arrivare a quelli che sono i tempi più moderni, non si può non citare Il cielo nella stanza di Salmo, che è diventata super famosa questa canzone, e perché è uno dei brani d'amore più forti e più famosi mai stati scritti da un cantante italiano, soprattutto da un cantante che generalmente non parla di queste cose, cioè Salmo. Lui è uno che ha sempre fatto rap crudo ed era una delle prime volte che si metteva così a nudo parlando di amore di una donna. è anche una delle ultime volte, perché successivamente lui non pubblicherà più grandi canzoni d'amore. E quindi questa canzone, forse per il messaggio che lascia passare, diventa veramente la canzone d'amore più famosa degli ultimi anni. Forse se la gioca con Crudelia, sempre di Marrakesh. Nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo, lo sai. I versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste.
Parlando invece della trap italiana, datiamo appunto la sua nascita intorno agli anni del 2010 come evoluzione del rap, fortemente influenzata dalla trap americana. Musicalmente si caratterizza per 808 potenti e bassi profondi, atmosfere cupe o sognanti, un uso massiccio di autotune, testi legati a strada, soldi, successo, moda, auto di lusso, quindi una rivalsa sociale. In Italia la trap diventa fenomeno mainstream tra il 2016 e il 2018, soprattutto grazie a figuri come Sfera Ebbasta, Gali, Dark Polo Gang, Capoplazza, Tedua e producer come Charlie Charles o Sick Luke. Troviamo una delle canzoni simbolo della trap italiana, cioè Bimbi, prodotta da Charlie Charles con feat con Sfera Ebbasta, Ercomi, Tedua e Gali. E appunto troviamo una base minimale con un'atmosfera malinconica ma potente, beat pulito con 808 profondi e melodia ipnotica. I temi, appunto, come riscontriamo dal titolo, cioè Bimbi, è ironico, si riferisce ai ragazzi di periferia che partendo da zero raggiungono il successo. I temi principali quindi sono la rivincita sociale, la fame di successo, l'amicizia e l'appartenenza a una scena, vita tra strada e musica. E ogni artista che appunto partecipa al componimento di questa canzone porta il proprio stile introspettivo e crudo. E per Izzy, Ercomi tecnico e personale, Sfera Ebbasta melodico, carismatico, Tedua flow serrato e lirico, Gali più internazionale e orecchiabile. E successivamente troviamo invece nel 2017 l'uscita della canzone Cono Gelato della Dark Polo Gang, che rappresenta il lato più eccentrico e provocatorio della trap italiana. Le caratteristiche fondamentali sono, diciamo, un testo volutamente leggero, quasi nonsense, ripetitività e slogan, estetica esagerata e ironica. Cono Gelato appunto non punta alla profondità ma all'impatto virale. È un esempio di trap come linguaggio generazionale. E molti critici l'hanno vista come superficiale, ma ha avuto un forte impatto culturale tra i giovanissimi. Successivamente troviamo la canzone Tesla del 2018, il cui appunto cantante, tra i cantanti che composero questa canzone, troviamo Capoplazza, Tesla, Capoplazza, Sfera. E Capoplazza appunto fu uno dei più giovani ad aver raggiunto successo internazionale. Troviamo alcuni temi principali come i soldi, auto di lusso, diciamo sempre gli stessi concetti che abbiamo già ripetuto precedentemente nelle scorse canzoni. Infatti tutti questi cantanti principalmente hanno sempre questo obiettivo di far mostrare ciò che hanno adesso rispetto a quello che non avevano prima, poiché tutti derivano da una situazione disastrata, per così modo di dire, poiché da periferie o comunque da luoghi non adatti alla vita di un giovane ragazzo che magari vuole formarsi culturalmente e socialmente, e perciò mostrano tutto ciò che oggi sono riusciti ad ottenere cantando e attraverso appunto la loro musica. Infine troviamo Morto Mai di Lazza, non troppo, diciamo, più recente rispetto alle precedenti. Lazza è un caso particolare, unisce trap e competenze musicali classiche. E infatti ha studiato pianoforte al conservatorio e troviamo due versioni della canzone, infatti, in cui troviamo la canzone sia suonata al piano che invece troviamo appunto con l'utilizzo della strumentazione. E in Morto Mai troviamo un'attitudine aggressiva, un flow tecnico e un messaggio di resilienza. il quale appunto viene indicato con la frase "non sono morto mai" come metafora di resistere a critiche e difficoltà. Il Lazza rappresenta appunto l'evoluzione della trap verso sonorità più mature e ibride, vicine anche al rap tecnico.
La luce riflessa al buio, è un problema mio di quando sei fatturo, quando sei qualcuno, urlano 71, il profilo privato, a me interessa il culo, sarà sempre puro come Bogotà, forza di volontà, domande no non qua, ho un flow che è un colossal, nel barrio Tono Mar, scrivo in mezzo al lusso, l'audio in monogram, non lo sai, quanti chilometri Stefano sai, e ne serviva un paio nuovo, 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 stavano per prendere fuoco, 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 ho seminato e poi racconto guai, ma questi non mi avranno morto mai, sto in bilico su un filo d'odio, odio, odio, vinci con tutti e perdi solo, solo, solo. Zanotti Peppe.
Bel viaggio nel rap italiano. Io sono curiosissimo di chiedervi quali di questi pezzi, a quali di questi pezzi siete più affezionati.
Vabbè,
anche
io...
fuori da questi pezzi, volendo, magari avete citato dei pezzi rap importanti per la storia, magari siete affezionati ad altro.
Allora, ti devo dire che sinceramente da bambino, cioè proprio la prima mia canzone che io ho scoperto che mi ha avvicinato al rap è stata Morto Mai, e proprio per questo l'ho voluta inserire nell'elenco di queste canzoni, perché è stata proprio la prima canzone rap che mi sono sentito, e da qua è nata proprio tutta una passione che ho per questo genere, quindi ho proprio spinto per parlarne qua in radio, anche se poi alla fine ne ha parlato lui, comunque era per me importante che se ne parlasse.
Beh, avete fatto comunque un ottimo lavoro di redazione, al di là poi
sì,
di chi lo sviscena in radio. Tu invece?
Io ho una canzone precisa che, diciamo, a cui sono affezionato, non ne ho, però cito magari alcuni artisti come Capo Plaza o Sfera, diciamo, a cui sono più legato poiché conoscendoli da più tempo, ormai anche Dark Polo Gang, ormai però ad oggi si è lasciata, quindi sono più affezionato magari a Sfera principalmente, di cui ascolto quasi giornalmente molti brani, e anche Capo Plaza.
Flo, tu invece?
Allora, se parliamo di rap italiano, comunque mi faccio anche portavoce della vecchia generazione, che sicuramente non è la vostra, no? Citavate Articolo 31, io mi sono vissuto proprio gli anni in cui Articolo 31 ero proprio a cavallo tra elementari e medie, penso veramente era sulla bocca di tutti, ma comunque non è quel mondo che mi ha appassionato. Mi sono avvicinato al rap un po' più tardi con artisti come Caparezza, che secondo me è una penna pazzesca, veramente, cioè anche ascoltando l'ultimo disco che personalmente non è diciamo sulla cresta dell'onda della sua carriera, ma fa veramente impressione quanto, fermandosi ad ascoltare testi, ogni riferimento può essere tranquillamente approfondito con cenni storici, culturali, una roba veramente assurda, va veramente messo in pausa per seguirlo.
Ottimo, io ti direi un po' meno culturale, però ho il mio cuore che mi va lì, perché proprio ritorno al primo liceo, il secondo liceo a Ponte Milvio. Non so se per voi è ancora un punto di ritrovo le feste sotto Ponte
ancora.
Milvio. Oh, bellissimo.
Sì, sì.
E comunemente non credo che Coez sia considerato un rapper, però io vi giuro che quando partono Occhiali Scuri e Still Fenomeno, è niente, cioè proprio il mio cuore.
No, Coez è pazzesco, perché poi Bandiera Romana, lui si parte proprio rap e poi secondo me diventa capitano di quello che oggi è il mainstream pop rap, come
sì,
possiamo chiamarlo, quello che
oggi
chiamiamo indie,
sì,
capitanato da lui, dei giornalisti, Cani, insomma.
Devo dire che in questa nuova sfumatura non è che io lo apprezzi tantissimo, però quando invece è con Occhiali Scuri con Jimmy Tights, mi sembra così, cioè secondo me faceva roba interessante, mi piaceva ascoltarlo, poi comunque nel tempo l'ho un po' perso.
Comunque c'è da dire che il rap non debba essere necessariamente, come ci hanno poi raccontato i nostri ragazzi, ecco, profondo dal punto di vista dei testi, mi rendo conto che nasce come denuncia, no? Come voce fuori coro, anche come stile, no? Non è la canzone, non è il cantato, non è il suonato, ma è il beat potente del disco del DJ che ritorna e il freestyle urlato di denuncia e quant'altro. Però secondo me va bene anche, ed è secondo me con un appeal diverso, tutto quello che è il rap non profondo, come possiamo chiamarlo,
sì,
che però... secondo me è la trap. Cioè no, non è vero, perché poi Lazza ci fa capire, Gali ci fanno capire invece che sono artisti che raccontano tantissimo socialmente, umanamente, oltre il solito soldi, macchine, donne, no? Di cui
poi la c'è troppo... il rischio, sì, c'è il rischio che finisca un po' così.
C'è il rischio che finisca un po' così. Sentivo interviste ultimamente di Muro del Canto e tutti questi gruppi old school romani che denunciavano un po' la povertà negli argomenti. Voi che ne pensate a riguardo? E poi chiudiamo.
Beh, allora, diciamo che nei pezzi veramente trap un po' manca l'argomento, però non è quello il punto. Cioè, una canzone trap non deve per forza contenere un argomento importante, che sia una denuncia sociale o la strada. Se ti piace perché il pezzo è figo e comunque te l'ascolti, ci sta, cioè lo scopo è quello comunque di piacere a noi. Sicuramente non puntano ad andare in radio chi fa la trap, quindi comunque insomma non giudico, ecco, pure se fai un pezzo con non tematiche insomma particolarmente profonde.
Ma ci sta che l'obiettivo sia diverso.
Io sono assolutamente d'accordo, infatti l'argomento non deve essere profondo o più che altro avere una tematica che riguardi temi importanti, quindi più profondi. Secondo me appunto il rapper o chi fa la trap va molto sulla propria figura o sul beat, appunto, come hai già precedentemente detto, però anche sulla figura. Se vediamo ad oggi Tony F, no? Che viene criticato, nonostante ciò comunque lui i soldi riesce a farli, ma perché lui ha tutta una figura dietro, tutti gli sponsor, tutto. Lui ha una gestione di manager che sono in grado appunto di permettergli tutto ciò.
Ok, quindi artista oltre poi il suo progetto musicale.
Bene, direi che i ragazzi ci hanno presentato tante sfaccettature diverse del rap e della musica. Per oggi sono le 16, il nostro appuntamento è finito. Ringraziamo i due, Andrea, e anche tutti gli altri ragazzi del Dante che ci stanno osservando da fuori le quinte, potremmo dire. E noi ci diamo appuntamento alla prossima volta, direi.
Grazie mille Gaia, è stato bellissimo tornare a parlare con te, a rubare i microfoni.
Grazie.
Ai giornalisti. E vorrei ricordare anche che davanti a me ho una giornalista finalmente.
Sì, è vero, da pochissimo c'è davanti a te una giornalista, e io devo dire davanti a me sempre un grandissimo regista che,
grazie mille, gentilissima,
gestisce sempre al meglio ogni situazione.
Sì, Liban è sempre lo stesso. Ok.
E con questo possiamo chiudere, direi che vi salutiamo. Ciao.
Ciao a tutti. E con tanti, ma tu non...